sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato, subito dopo il notiziario delle 15.30 fino alle 16. Torniamo dopo la settimana di pausa, la scorsa, in cui abbiamo lasciato spazio alla campagna abbonamenti di Radio Popolare. Torniamo con la puntata numero 30. Cifra tonda per questa stagione di Highlights. Vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate possono essere riascoltate anche in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni e sotto la lettera H di Highlights. Ripercorriamo velocemente alcune notizie, alcuni spunti di questa settimana. Lo facciamo con lo sguardo di Highlights attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.
After 22 years, Arsenal can once again call themselves Premier League champions. Their title triumph was confirmed after Manchester City drew 1-1 at Bournemouth.
My children are 7 years old, my best friend's 42. He's never seen Tottenham win the league. My 7-year-old son has seen Arsenal win the league again. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
We know what we are! Champions of England! We know what we are!
Siamo stati zitti per tanto tempo e secondo me ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. Noi tennisti e atleti sanno che i tornei più importanti sono i Grand Slam e sappiamo che sono i tornei più prestigiosi e non chiediamo il 50%, cioè non ci mancherebbe altro, no? Non ci piacerebbe neanche, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco.
Brunson cross court, Shamet puts it up, puts it in! A 9-point lead, timeout Cavs!
Un frammento di telecronaca in una copertina molto anglofona questa settimana. Quelli che avete appena sentito erano pochi secondi della diretta di qualche giorno fa della partita di basket NBA, siamo negli Stati Uniti, tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Siamo alle finali di conference dei playoff, si sta avvicinando il momento decisivo per capire chi vincerà il titolo di quest'anno. New York è in vantaggio 2-0 nella serie contro Cleveland. Ricordo che passa alle finali per il titolo chi vince 4 incontri in una serie al meglio delle 7 partite. In gara 1, questa settimana, i Knicks hanno fatto una rimonta clamorosa, la più importante della storia di una franchigia, quella di New York, che ha una storia importante alle spalle. A meno di 8 minuti dalla fine, i Knicks erano sotto di 22 punti. Chi fa questi calcoli aveva elaborato un 99,9% di possibilità di sconfitta, pensate. Invece New York è riuscita a recuperare e a vincere la partita dopo un tempo supplementare. 115-104 il risultato finale, grazie a un parziale di 44-11, i Knicks hanno rimontato Cleveland, trascinati da Jalen Brunson, il loro miglior giocatore, ma anche da protagonisti meno noti, come ad esempio Landry Shamet, che ha realizzato uno dei canestri più importanti, quello di cui abbiamo sentito la telecronaca, proprio a pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari, e ha fatto esplodere di gioia il Madison Square Garden di New York. Quella dei Knicks è stata la seconda rimonta più ampia della storia dei playoff NBA, meglio avevano fatto soltanto i Los Angeles Clippers nell'ormai lontano, sì, 2012, rimontando una partita in cui nel quarto e ultimo periodo perdevano di 24 punti, una rimonta clamorosa a cui è seguita poi una vittoria più agevole in gara 2. New York adesso dovrà giocare le prossime due partite in trasferta. I Knicks continuano a inseguire il sogno di giocare per quel titolo che non vincono, pensate un po', dal lontano 1973. Ormai sono più di 50 anni che manca loro il successo NBA. Avete poi sentito la voce di Jannik Sinner. Sinner è stato detto in tutti i modi possibili e immaginabili. La scorsa settimana ha vinto gli internazionali d'Italia, un successo storico, importante. Sinner continua a inanellare record. Qui però ho recuperato un brevissimo estratto di un'intervista di un paio di settimane fa in cui Sinner toccava una questione che sta facendo discutere nel mondo del tennis, in particolare in questi giorni. Questo fine settimana comincia a Parigi il Roland Garros, uno dei tornei più importanti dell'anno, e per i tennisti resta aperto il tema dei montepremi. È una questione che va avanti da un annetto. Secondo i migliori giocatori e le migliori giocatrici, i tornei del grande slam, come il Roland Garros, hanno ricavi in crescita, ma stanziano una quota insufficiente per i premi di giocatori e giocatrici. Chiedono anche migliori condizioni pensionistiche, più voce in capitolo nel definire il calendario, ma è la questione economica quella che nelle scorse settimane ha fatto dire a campionesse come Arina Sabalenka e Coco Gauff, ad esempio, che potevano anche arrivare a boicottare i tornei. La protesta non si spingerà fino a quel punto, ormai è certo. Ieri era il giorno delle interviste alla vigilia del Roland Garros. Alcuni giocatori e alcune giocatrici hanno deciso di dedicare al massimo 15 minuti ai media, per simboleggiare in questo modo la soglia del 15% dei ricavi dei tornei che vorrebbero vedere stanziati per i premi. Una protesta un po' così, perché di solito le interviste durano comunque meno di 15 minuti, e poi perché parliamo comunque di un montepremi di 2.800.000 euro per i vincitori dei tornei maschile e femminile a Parigi. I campioni del tennis ne fanno una questione più di rispetto, di riconoscimento dei loro grandi sacrifici, che sono quelli delle centinaia di giocatori e giocatrici che hanno il merito di raggiungere i tabelloni principali dei più grandi tornei del mondo. Una situazione da tenere d'occhio che getta sul tennis una luce diversa, forse, da quella con cui siamo più abituati a guardare a questo mondo, una luce magari interessante per chi vuole approfondire le sfumature del tennis professionistico. Ma veniamo adesso alla questione più importante, ecco, secondo noi di Highlights per questa settimana, la vittoria della Premier League, del campionato di calcio inglese da parte dell'Arsenal per la prima volta dopo 22 anni, una vittoria che è arrivata davanti al televisore perché è stato il pareggio del Manchester City contro il Bournemouth, l'1-1 di martedì sera, a consegnare ai Gunners, la squadra del nord di Londra, la certezza della vittoria del titolo. Una festa per chi ricordava ancora l'ultima vittoria nel lontano ormai 2004 dell'Arsenal, una festa soprattutto per chi allora era troppo piccolo o addirittura non c'era per poter ricordare quel successo. Una festa sicuramente per tutti e per tutte le tifose dell'Arsenal. Ne parliamo più approfonditamente tra poco, adesso ci ascoltiamo un brano che non ha bisogno di particolari presentazioni.
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, you got me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Should I stay or should I go? I Clash qui su Highlights Radio Popolare. Come vi dicevo prima, adesso ci dedichiamo alla vittoria dell'Arsenal che questa settimana ha riconquistato la Premier League, il campionato di calcio inglese, uno dei più importanti, il più seguito del mondo. L'Arsenal era da ben 22 anni, dal 2004, che non c'entrava questa vittoria. Noi adesso ne parliamo con un ospite che vi presento. Buon pomeriggio a Luca Manes. Ciao, buon pomeriggio Luca.
Ciao a tutte e a tutti.
Luca Manes è giornalista, tra le sue passioni c'è quella del calcio britannico, su cui ha scritto alcuni libri, l'ultimo Quando arriva il sabato, Storie di calcio britannico, ma poi le pubblicazioni negli anni sono state diverse. Se risaliamo un pochino indietro nel tempo, Luca, tu avevi anche dedicato un libro proprio all'Arsenal ormai qualche anno fa, e quindi, visto che adesso l'Arsenal è così di attualità, come racconteresti a chi non conoscesse questo club la vittoria di questo titolo arrivata questa settimana, un titolo così atteso dai tifosi?
Sì, il libro era scritto a quattro mani con l'amico Max Troiani, che tra l'altro è un grandissimo tifoso dell'Arsenal e come tutta l'immensa community di tifosi italiani sta festeggiando da un paio di giorni, un titolo atteso da 22 anni, quindi da tanto tempo, da quel 2004 che è l'anno degli invincibili, ovvero l'Arsenal riuscì addirittura a vincere il campionato, a vincere la Premier senza perdere una partita. Parliamo di un Arsenal fantasmagorico con Henry, Pires, Vieira, Wenger in panchina, quindi una fortissima impronta francese. L'Arsenal attuale è una squadra cosmopolita come tante squadre inglesi, con una guida spagnola, perché Arteta è uno dei tanti allenatori spagnoli della Premier, e il duello è stato con un altro famosissimo allenatore spagnolo, Pep Guardiola, che è un po' il maestro di Arteta. E un titolo che forse poteva arrivare anche qualche anno prima, che è stato in bilico fino a pochi giorni fa, anzi addirittura a un certo punto sembrava che l'Arsenal per l'ennesima volta stesse perdendo l'occasione di tornare alla vittoria in Premier, perché c'era stata una crisi di risultati, c'era stata questa sconfitta contro il Manchester City. Poi alla fine le cose sono andate per il giusto verso, quindi dopo 22 anni finalmente a Londra Nord hanno potuto festeggiare questo campionato.
Eh sì, un po', appunto lo stavi dicendo, è un titolo carico di tanti significati. L'Arsenal veniva da tre secondi posti consecutivi negli ultimi tre campionati. Poi, appunto, questa vittoria è arrivata anche in modo, se vogliamo, un po' strano sta settimana, perché hanno vinto sostanzialmente davanti al televisore. Il Manchester City doveva recuperare una partita e poi questo pareggio è stato praticamente quello che ha consegnato loro la certezza, della vittoria del titolo. Quindi, se vogliamo, anche così una vittoria meno goduta di quanto avrebbe potuto essere vincere sul campo, ma poi, vabbè, a giudicare dalle immagini di festeggiamenti che abbiamo visto anche fuori dallo stadio dell'Arsenal, questi 22 anni di attesa c'erano tutti nella gioia, poi, che stanno provando i tifosi.
Sì, assolutamente sì. Questa è un po' una sorta di stortura del football britannico, o meglio del calcio inglese in particolare, il fatto di arrivare con questi recuperi così frazionati. Quindi, diciamo, la mancanza di contemporaneità, soprattutto se si fa eccezione per l'ultimissima giornata. Alla fine, chiaramente, i tifosi dell'Arsenal è importato relativamente poco, perché davvero c'era un'attesa spasmodica e soprattutto Arteta stava diventando un po' il simbolo di una squadra che non vinceva mai, e in effetti negli ultimi anni ha vinto molto poco, nonostante degli investimenti pazzeschi. Comunque l'Arsenal è una squadra che ha una rosa molto ampia e sempre disputato degli inizi stagione brillantissimi. Basta vedere quest'anno in Champions League ha vinto tutte le partite del girone di qualificazione, e comunque adesso si gioca anche la finale, ma gli anni passati a un certo punto arrivava che col fiato corto, ripeto, nonostante una rosa molto, molto ricca, l'Arsenal di fatto è come se avesse quasi due squadre, anche perché ha una proprietà molto importante con imprenditori americani, un imprenditore ceco molto attivo nel business dell'energia e dei media, quindi gente che, diciamo, investe tanto, e non a caso, ripeto, hanno una rosa che forse con le riserve potrebbe quasi competere per il titolo, e quindi questo fatto di non riuscire mai a vincere le competizioni più importanti inizia ad essere un peso enorme. Poi c'è tutto un corollario di polemiche dovute al gioco dell'Arsenal, che soprattutto negli
Eh sì.
ultimi mesi non era proprio, come dire, entusiasmante. Poi, se facciamo il paragone con il 2004, ovviamente
Altra storia.
c'è proprio da farsi una risata, perché era una squadra bellissima da vedere. Forse a volte si specchiava quasi troppo nel suo fulgore calcistico. E adesso invece le polemiche contro l'Arsenal sono per il fatto di segnare quasi sempre dai calci piazzati, questi schemi sui calci d'angolo ipercervellotici, anche con dei mezzi falli che spesso i tifosi delle squadre avversarie dicono non vengono fischiati. La super polemica in Inghilterra per la partita contro il West Ham, con questo gol annullato al 95esimo al West Ham per un fallo sul portiere, con la VAR, che in Inghilterra odiano in una maniera
Eh
proprio
sì,
patologica.
e che si è poi
L'80% dei tifosi inglesi non vuole la VAR, tanto per
rivelato uno dei risultati decisivi. Ecco, ma volevo allargare un pochino lo sguardo adesso con te, Luca Manes, visto che hai fatto dei cenni ai cambiamenti che ha vissuto il mondo dell'Arsenal in questi ultimi anni, 22 appunto dall'ultima vittoria della Premier League. Secondo te possono essere in piccolo una rappresentazione dei grandi cambiamenti vissuti in generale dal calcio inglese? Tu, peraltro, poi sei un grande appassionato anche di stadi del calcio britannico. Questa per l'Arsenal è stata la prima Premier League vinta lontano dal mitico stadio di Highbury, che però hanno ormai abbandonato, demolito ormai quasi 20 anni fa.
Sì, esattamente. Diciamo, l'Arsenal è comunque una squadra che ha uno stadio, oramai non possiamo più definire ultramoderno perché ha 20 anni, ma francamente la differenza con Highbury è molto forte. E con, come detto, proprietà straniere che oramai sono onnipresenti in Inghilterra, ma non solo in Premier, parliamo addirittura della quinta serie con proprietà americane, quindi cioè, il business del football inglese è stato individuato da una serie di imprenditori su scala planetaria, quindi in questo l'Arsenal, esatto, essendo poi una delle squadre più importanti di Inghilterra, la squadra che ha vinto di più dopo Manchester United e Liverpool, ovviamente attira fortissime attenzioni da tutti i punti di vista. Highbury rimane uno degli stadi più belli della storia del calcio inglese, in realtà a differenza di tanti altri che sono stati completamente demoliti, le due tribune principali di Highbury erano vincolate, diciamo, non si potevano abbattere e quindi sono state convertite in appartamenti. Quindi in realtà in questo l'Arsenal fa una leggera differenza rispetto a tante altre squadre, ovvero se vai allo stadio nuovo, poi con 10 minuti a piedi arrivi allo stadio vecchio o comunque alle due tribune, puoi vedere da fuori, e da fuori davvero è cambiato poco, le due tribune costruite negli anni 30, quindi almeno quello, diciamo, questo tocco romantico è rimasto. Per tanti altri impianti invece, come dicevi anche te, quelli storici di squadre come il Tottenham o il West Ham, se vogliamo rimanere a Londra, non è rimasto nulla.
E quindi almeno questi ricordi, almeno queste tracce di un passato che si allontana sempre di più per il calcio inglese, così scintillante almeno in apparenza, così ultramoderno e così dominante, resistono e immaginiamo resistano anche in questa vittoria così significativa anche dal punto di vista storico per una squadra importante come l'Arsenal. Io ti ringrazio, Luca Manes, per averci aiutato a raccontare qualcosa di questa vittoria arrivata questa settimana nel nord di Londra, nel ricordare i tuoi libri quando arriva il sabato, Storia di calcio britannico, l'ultimo, ma poi appunto se risaliamo indietro nel tempo, London Calling, dedicato proprio all'Arsenal. Ti ringrazio, Luca Manes, e spero di risentirti presto per parlare magari di calcio inglese. Un abbraccio, grazie Luca.
Grazie a voi.
Si chiude qui questa puntata di Highlights. Grazie per il supporto a Flavio Zocchi. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Un saluto da Luca Parena. Ciao.